11.01 di mercoledì 31 gennaio 2024, bentornati in diretta su Zaytime, Riccardo Cotumaccio con voi dalle 15 alle 16 da lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, sottoscritto Cotumaccio in cabina video e in cabina di regia radiofonica, alla mia destra la ritrovo al mio fianco Francesca Barbato. Francesca!
Buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutte le nostre radioascoltatrici, tutti i nostri radioascoltatori, i ragazzi che sono all'ascolto delle varie scuole ovviamente che aderiscono alla nostra rete. E a proposito di giovani e giovani reporter, un buon pomeriggio anche a lei, la nostra Gaia Canestri.
Ciao, sono tornata finalmente sono tornata e casa mi stava un po' stretta.
Sono d'accordissimo, casa invasa dalle guardie, ricordiamo. La nostra Gaia purtroppo ricercata numero uno. Come va? Intanto complimentissimi, io ho fatto a me stesso chiaramente complimenti perché ho previsto largamente il primo successo universitario di Gaia Canestri, la quale aveva mostrato profonda preoccupazione qui nel corso di questa puntata della scorsa settimana.
Spero che nessuno si ricordi.
Se la ricordano tutti, carissima Gaia,
che diritto privato.
Pronta a dire, ah no, non so nulla, ma come farò, ma non lo passo, che vergogna. Io dissi, vabbè, prenderai come al solito 30, non è stato un 30 ma è stato un 28, quindi brava comunque, brava.
Grazie,
Gaia.
Grazie.
Raccontaci un po' questa esperienza, dai, com'è andata?
Ma è stata proprio mistica, un'esperienza mistica, raccontavo prima a Francesca, sì. Chiaramente tra la professoressa che veramente... una cucciola di professoressa, si può dire? Sì, dai, si può dire. Altri assistenti che sono carinissimi, chiaramente io con chi capito? Con quello che ha bocciato tutti prima di me, ma tutti, quindi arrivo lì. Tra l'altro è stato anche molto divertente perché si alzano nello stesso momento l'interrogato dalla professoressa e l'interrogato dall'assistente. La prof mi chiama, quindi io corro da lei proprio, cioè vedo la luce in fondo al tunnel. Lei mi guarda e mi fa, cara... che brava, hai fatto un bel esonero, però io faccio una pausa, ti aspetta l'assistente, eh? Così proprio ho avuto il panico dentro.
Mamma mia, però dai, comunque alla fine un gran successo.
È andata bene, sono molto contenta.
Ma tu punti alla media del 30, parliamoci chiaro.
Io punto a mantenere la media del 28 perché uscendo con 100 dalla maturità io non pago le tasse universitarie. Oh. E sono molto contenta di non pagare le tasse. Dai, cioè nel senso...
È un buon vantaggio
che preferirei
mantenere,
esatto, quindi finché posso. Si punta al 28 per questo.
Brava.
Adesso torniamo e andiamo subito a vedere il tema del giorno, l'argomento scelto ovviamente dalla nostra redazione. Ne abbiamo parlato e anticipato già ieri, parliamo del caso di Ilaria Salis, ieri in tendenza anche su X, e andiamo a vedere ovviamente gli ultimi aggiornamenti.
Telefonata tra Giorgia Meloni e Viktor Orban c'è stata e le condizioni di detenzione di Ilaria Salis, italiana di 39 anni in carcere a Budapest perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra, mostrata al processo in catene, è diventato un caso. Il Presidente del Consiglio ha altresì, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ungherese, portato l'attenzione del primo ministro Orban sul caso della nostra connazionale Ilaria Salis, facendo seguito alle iniziative diplomatiche già avviate a partire dal 22 gennaio del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani con il suo omologo ungherese.
La Farnesina chiede intanto all'Ungheria misure alternative alla detenzione in carcere. Il servizio penitenziario ungherese parla di falsità sulle condizioni di detenzione. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani riferisce di aver saputo solo ieri delle manette a mani e piedi e precisa: Orban non c'entra niente, non è che il governo decide il processo, la magistratura è indipendente. Intanto fanno discutere anche le dichiarazioni rilasciate dal ministro Lollobrigida, che sostiene di non aver visto le foto della donna ammanettata. Vado a vederle, non commento cose che non ho visto. Intanto tutte le opposizioni hanno chiesto un'informativa della premier Giorgia Meloni.
Il 2 febbraio vedrò il padre di Ilaria Salis. Non ho potuto vederlo prima perché partiva per l'Ungheria, ha detto in aula il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il presidente del Senato ha parlato anche della detenzione della connazionale ospite di Avanti Popolo in onda su Rai 3. La nostra legge vieta che venga esibito il detenuto con le manette e in condizioni di umiliazione, mentre questo non è avvenuto invece in Ungheria. E su questo credo che sia giusto intervenire. La Russa ha poi ribadito la necessità di non umiliare il detenuto, avere rispetto della dignità della persona anche quando è detenuta per gravi reati.
Sta crescendo un'onda per cercare di screditare le azioni di mia figlia. Roberto Salis, padre di Ilaria, parla così ai microfoni di Repubblica. Stanno girando foto di un reato commesso in Ungheria per cui mia figlia non è accusata, ha aggiunto, sottolineando che adesso la cosa più importante di tutte è individuare quello che è il piano per arrivare ai domiciliari in Italia e per levarla da una situazione insostenibile per poi fare il processo in condizioni umane. E sempre appunto ai microfoni di Repubblica il padre ha sottolineato e descritto anche le condizioni nelle quali appunto sta versando la figlia, parlando di condizioni anche igieniche e sanitarie sicuramente non proprio idonee a quello dove si dovrebbe appunto trovare una detenuta in attesa di giudizio.
Oggettivamente, essendo un paese facente parte dell'Unione Europea, è veramente preoccupante vedere un imputato, ancora non un condannato, come questa ragazza in quelle condizioni, no? Portata in aula in quelle condizioni. Ma del resto la nostra politica, anche nostrana, ha spesso strizzato l'occhio a questi personaggi, a Orbán su tutti, e oggi ci ritroviamo in queste condizioni sicuramente lontane dai metodi democratici che fortunatamente in Italia ancora resistono e persistono. Comunque ci sarà modo di parlarne, vediamo anche se il governo riuscirà a fare qualcosa per questa ragazza, che affinché insomma venga poi in qualche modo condannata o assolta nella maniera più democratica possibile, possibilmente senza manette ai piedi o ai polsi. Primo break musicale per noi, King for a Day, Green Day.
For the world. Playtime. Questa è Playtime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servirà, se non uccide fortifica, mentre passa distratta la tua voce alla TV, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. Senza te, ripenserei che non sei qua, ma mi distrae la pubblicità, tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Dal balcone il citofono ti dedico i miei guai di sere.
Le 15:15 secondo blocco insieme qui in diretta su Zaytime. Riccardo Cotomaccio con voi, Francesca Barbato, c'è come sempre Gaia Canestri. Gaia, questo è un brano a te dedicato, alle tue ultime ore.
Grazie, grazie.
Come ti senti?
Ma ieri sono state sere molto nere, oggi...
Ma perché molto nere?
Beh, prima dell'esame. Perché io ve lo dico, a me il preesame mi prende proprio l'ansia. Beh, sì,
l'ansia. Era la vigilia.
È una sera molto nera, adesso invece è giornata luminosissima.
Ma questo è per rassicurarti, ascolti questo brano, che in realtà ti dà l'ammazzata finale, scusa.
Certo, è quello che cerco io, infatti, cioè, è il capito, è lo stare peggio, per poi stare ancora meglio il giorno dopo.
Va bene.
Sì, è una logica un po'... Poi te la spiego bene.
No, ma io rispetto molto le logiche lontane anche dal mio modo di intendere, di ragionare. Quindi le rispetto molto ed è per questo che ti do ancora un ultimo piccolo estratto di Tiziano.
Grazie, grazie.
Che tra l'altro ha ben 21 anni,
quindi ormai è un evergreen, un classicone.
Tra l'altro vecchio.
Io vorrei dire che sta per iniziare Sanremo, sono usciti i duetti e noi aspettiamo un grande duetto Brescia-Emma proprio con un medley di Tiziano Ferro, quindi io Sere Nere la voglio, ovviamente, cioè... ovviamente. Anzi, tra l'altro, a proposito di canzoni tristi come Sere Nere, sono usciti i testi, noi comuni mortali possiamo vedere i testi di Sanremo 2024.
È vero.
E devo dire che sono abbastanza malinconici, sembrano. Ora poi non so se il ritmo ovviamente che li accompagnerà, le parole, sarà diverso, un po'
vedremo.
Più euforico, però promettono belle cose.
Senza te.
Questa è Zaytime. Questa è Zaytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep.
streets I used to own.
Ritorna come ogni mercoledì anche la rubrica Adattamenti, la rubrica che racconta come adattare il nostro stile di vita al rispetto della natura. Abbiamo parlato nelle scorse settimane di libri per conoscere e raccontare il cambiamento climatico, abbiamo parlato di opere d'arte e quindi oggi non potevamo escludere voi, gli amanti del cinema, ed è per questo che parliamo dei film e documentari che ci aiutano a capire il cambiamento climatico e a interessarci a questo tema. Partiamo con il botto in tutti i sensi, con un film con un cast a dir poco stratosferico, ovvero Don't Look Up. Abbiamo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Kate Blanchett, Meryl Streep e sono ancora molti altri, cioè addirittura anche Ariana Grande all'interno del film. È un film sicuramente molto divertente, ma anche pungente e tagliente. Infatti vediamo le due figure di Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence come dei sono degli studiosi e capiscono che una diciamo un meteorite sta per distruggere la Terra. Ciò che rende il film estremamente tagliente è la critica alla politica e all'egoismo umano che non conosce assolutamente limiti. Infatti la politica sembra occuparsi più del diciamo del possibile guadagno di questo fenomeno poi estremo che della pericolosità stessa del fenomeno. Quindi la domanda è: ma fino a dove si spinge la ricerca di soldi, la ricerca di fama? E questa ricerca diciamo si fermerà davanti a un evento che minaccia la vita umana sulla Terra? Ecco, lo scoprirete solo guardando il film. Vi invito a farlo e il cast sinceramente vi spronerà ad arrivare fino alla fine. Ci allontaniamo dai film, vi propongo invece un documentario, lo trovate su Netflix ed è chiamato Poisoned, il pericolo nel piatto. Allora, il tema non è, diciamo, direttamente quello del cambiamento climatico, perché parliamo di allevamenti intensivi e di cibi contaminati, ma comunque appunto sono diciamo estremamente collegate come tematica ed è giusto anche conoscere oggi cosa mangiamo, cosa c'è nei nostri cibi, anche perché gli allevamenti intensivi, che insomma si mangi la carne o non si mangi la carne, è risaputo che siano almeno oggi un grande problema per l'ecosistema. È un documentario che è stato molto criticato da alcuni per diciamo è stato definito come di parte per quanto riguarda tutto il per quanto riguarda magari chi è vegetariano o chi è vegano. In realtà io sinceramente l'ho guardato, non sono né vegetariana né vegana, sono felicemente onnivora, ma l'ho trovato davvero molto interessante e non così tanto di parte come alcuni hanno sostenuto, quindi vi invito a vederlo perché potrebbe darvi davvero tanti spunti interessanti. Continuiamo con Seaspiracy, esiste la pesca sostenibile? Anche qui interessantissimo, è un altro documentario, in questo caso riguarda la vita nel mare, diciamo indaga su tutti quelli che sono i segreti dell'oceano e soprattutto investiga sul tema della pesca sostenibile. Infatti vengono affrontati numerosissime tematiche, dall'inquinamento delle acque, importantissimo, alla contaminazione dei pesci, di tutto ciò che mangiamo, alla scomparsa dei coralli, ma anche per quanto riguarda i segreti della pesca. Quindi la pesca è davvero così sostenibile come si pensa? A volte diciamo che tutto ciò che non vediamo tendiamo a non voler neanche sapere cosa si c'è là dietro. In questo caso le acque appunto a volte possono essere molto profonde, molto oscure, ma c'è bisogno di creare consapevolezza anche su questa tematica, quindi informiamoci anche su questo punto di vista. Ultimo spunto, vi propongo punto di non ritorno. Ritorna Leonardo DiCaprio, ma nelle vesti di se stesso. Infatti non è un film in cui interpreta un personaggio, ma è un documentario in cui è lui stesso che, come intervistatore, si pone l'obiettivo di affrontare il tema del cambiamento climatico con moltissime personalità di spicco. Abbiamo Barack Obama, addirittura Papa Francesco. Ragazzi, Papa Francesco e Leonardo DiCaprio, qualcuno l'avrebbe mai detto secondo voi? Cioè, chi si sarebbe mai immaginato di vederli sullo stesso schermo? E invece sì. Ancora Bill Clinton, Elon Musk, Donald Trump, sono tantissimi. Io l'ho trovato molto, davvero molto interessante, perché ci fa, diciamo, da un po' uno spaccato anche su quella che è la popolarità, capire cosa ne pensano anche personalità molto note e molto importanti riguardo un tema altrettanto importante. Con questo appunto concludo i miei spunti e vi invito a guardarli e fateci sapere cosa ne pensate. Spero che non ci stia ascoltando Tommaso Di Pierro, perché sto chiaramente invadendo il suo campo, o forse sì, Tommaso, nel caso facci sapere anche tu cosa ne pensi.
A distanza risuona la sigla di Tommasone, che ritroveremo domani, giusto?
Francesco? Venerdì, ma riecheggio ormai
dopo domani,
sempre.
Che
sempre. No, hai ragione, gennaio è infinito, quindi anche i giorni
io lo amo
settimana.
Per questo, cioè, il fatto che sia lunghissimo, io lo amo per questo.
Sì, sì, un gennaio durato 6 mesi, o almeno, sì, non lo so, 300 giorni.
Ma sono felicissimo, felicissimo di questo, felicissimo anche di averti qua, Gaia. Adesso break musicale, sempre Coldplay con Trouble.
Thank you. Questa è Zaytime. State ascoltando la giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Chi tace e piega la testa muore ogni volta che lo fa. Chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Falcone.
Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono entrato per caso e poi ci sono rimasto per un problema modale. La gente mi moriva attorno.
Ciao a tutti, sono Raffaele Maiorano e qui con me oggi è presente Francesco Conte.
Ciao a tutti.
E insieme parleremo della lotta alla mafia, del maxi processo e di Falcone e Borsellino, dedicando la loro vita alla lotta contro la mafia in Sicilia, rischiando la loro vita in nome di ciò che credevano, la legalità. Due persone e personaggi storici che continuano ad essere ancora oggi di ispirazione, non solo per la battaglia contro la mafia, ma per tutte le battaglie contro le ingiustizie, insegnandoci a non farci incutere paura da nessuno, per perseguire i nostri sogni e i nostri ideali.
Le loro indagini e il loro impegno hanno avuto un impatto duraturo sulla società italiana, smascherando le reti mafiose, portando molti boss mafiosi davanti alla giustizia. L'evento giudiziario con il quale lo Stato apre una nuova fase della lotta criminale organizzata in Sicilia. A Palermo, il 10 febbraio 1986, nell'aula bunker del Lucciardone, ha iniziato un evento storico. Sono quasi 500 i rinviati a giudizio. Dietro le sbarre ci sono boss del calibro di Luciano Ligio,
Michele Greco
e Pippo Calò. A presiedere la corte c'è Alfonso Giordano, tra i giudici Piero Grasso e il pubblico ministero è Giuseppe Ayala. Le indagini sono state svolte da Paolo Borsellino,
Antonio Caponetto,
Giuseppe Di Lello,
Leonardo Guarnotta,
Giovanni Falcone, il famoso bull antimafia. Determinanti sono state le deposizioni dei mentiti Tommaso Buscetta e
Salvatore Contorno. Passato alla storia come il maxi processo di Palermo alla mafia. Deve quel nome rimasto proprio scolpito nella memoria, alle dimensioni inedite per un processo penale. Sono 476 gli imputati e tantissime le testimonianze, arringhe difensive e repliche dell'accusa durante 20 mesi tra il 1986 e il 1987. Il maxi sarà un evento mediatico, giudiziario senza precedenti. Durerà 639 giorni e saranno 349 le udienze durante le quali verranno sentiti 919 testimoni e 28 pentiti. Più di 300 emittenti televisivi di tutto il mondo ne trasmetteranno le immagini.
In realtà il maxi non ha avuto una grande importanza soltanto per le dimensioni, ma anche per ciò che storicamente ha rappresentato. Si è trattato infatti del processo che è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un'associazione mafiosa chiamata Cosa Nostra, governata da una commissione o cupola come organismo di direzione e controllo.
Le tre spade di Damocle. Sul maxi processo pendevano tre spade di Damocle. La prima era il rischio della ritorsione di Cosa Nostra. Dopo tanti uomini dello Stato uccisi, si sapeva che la mafia sarebbe stata capace di un'azione eclatante e sanguinosa pur di fermare il processo. Per questo fu costruita vicino al carcere palermitano del Lucciardone l'aula bunker blindata.
Un altro problema, il bisogno di andare veloci per evitare che la maggior parte degli imputati che si trovavano in custodia cautelare uscissero prima della fine della scadenza dei termini.
E infine, importante era l'arma in mano agli avvocati e la possibilità di chiedere la lettura integrale degli atti del processo, che avrebbe di fatti paralizzato tutto.
Decisivo fu l'approvazione da parte del Parlamento della legge, che istituisce il reato di associazione mafiosa e inoltre emanò la legge Rognoni-Latorre, che permette ai giudici per la prima volta di superare il segreto bancario e seguire i movimenti finanziari degli indagati.
Come è andato a finire? Falcone e Borsellino hanno avuto un impatto enorme. A 30 anni dall'accaduto rappresentano un modello eccellente della giustizia e come servitori dello Stato rappresentano i valori della Costituzione repubblicana. Hanno difeso i diritti fondamentali di ogni cittadino, cercando di migliorare la qualità di vita della nostra nazione. La mafia li ha uccisi con crudeltà, nella speranza che in qualche modo sarebbero riusciti a far ritirare lo Stato prendendo il dominio.
In realtà, da parte della popolazione, è avvenuto l'esatto opposto. L'assassinio di Falcone e Borsellino fa un trauma nazionale che portò gli italiani a comprendere il proprio valore e di non aver paura davanti alla mafia. Ecco il perché Falcone e Borsellino sono importanti nella storia italiana. Hanno reso le istituzioni più forti e la nostra popolazione più unita contro ogni criminalità. Ognuno di noi deve portare avanti il ricordo di Falcone e Borsellino per renderci più forti di chi crede nella morte e disprezza il prossimo.
Arrivederci da Raffaele Maiorano,
Francesco Conte,
Sara Di Natale,
Tiziano Bianchi,
Leone Evangelisti.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fondazione Media Literacy.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIUR.
Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-Thang, baby. Too low, death nigga, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand.
Oh, un argomento molto interessante dell'ultimo esame di Gaia Canestri coincide casualmente con la nostra professione. Vuoi dirci di più, Gaia?
Sì, sì, proprio la scorsa settimana ci stavamo interrogando sulla responsabilità giornalistica, cioè ma fino a che punto i giornalisti sono responsabili? Così non avevamo trovato una risposta, casualmente leggendo le ultime pagine di diritto ho la risposta. Allora, se un giornalista scrive un articolo denigratorio, diciamo, in cui il fatto non è vero, allora ricorrerà sempre in responsabilità extracontrattuale perché ha dichiarato il falso. Nel caso in cui il fatto sia vero, in realtà può ancora, diciamo, essere responsabile. Non lo è nel momento in cui il fatto rappresenta un interesse sociale e nel momento in cui è scritto seguendo delle modalità che non rappresentano un accanimento personale del giornalista nei confronti della persona, chiaramente. Altrimenti si tratterebbe di lesione al diritto d'onore.
Argomento interessante, effettivamente, perché va a toccare un po' la deontologia, no? Quindi il diritto anche alla verità, a raccontare il vero, a verificare le fonti, ovviamente anche, come dicevi tu, no? Per un interesse sociale collettivo, raccontare un fatto di cronaca.
Certo.
Dall'altro lato, però, c'è il diritto dell'individuo a vedere rispettati le proprie, il proprio onore, la propria anche reputazione, la propria libertà.
Esatto, il problema è tutto qui, che entrambi hanno un diritto che è meritevole di tutela, quindi sia c'è diritto dal punto di vista del giornalista che scrive un articolo, che è la sua professione, ma c'è anche il diritto del danneggiato che si vede appunto, cioè, leso, il diritto all'onore, magari all'immagine, al nome e chissà cos'altro. E in quel caso sarà affidata la funzione al giudice, che deciderà quale dei due interessi è più meritevole di tutela.
Mi interessa molto questo tema, ti chiedo un favore personale,
sì.
Te lo chiedo però fuori onda,
va bene.
Poi ne dibattiamo anche in maniera più approfondita. Siamo giunti alle 15.37, è tempo di Retro Rap, poi alla fine siamo ancora qua insieme per qualche hashtag e per la chiusura con la nostra Gaia Canestri. A tra poco.
Hot Block Radio is unforgettable.
Westside Gunn, Conway the Machine e The Alchemist. Un tridente micidiale, quello di Helen Nash 2. Album uscito il 29 dicembre, che è anche il protagonista di questo nuovo episodio di Retro Rap. Ciao persone, bentornati al nostro appuntamento settimanale. Qui è lo Sgargio che vi parla dai microfoni di Hot Block Radio. Mettetevi comodi perché il disco di questa settimana è davvero interessante. I due fratelli tornano all'attacco con il seguito di un album che già era ottimo di suo. Hall & Nash, datato 2015, infatti aveva raccolto consensi sia da parte del pubblico che della critica. Questo Hall & Nash 2, oltre a vedere di nuovo i due fratelli Westside e Conway collaborare, si impreziosisce enormemente della presenza di The Alchemist, DJ e produttore da Olimpo che ci è già capitato di incrociare proprio qui su Retro Rap. E la presenza di questo grande produttore si sente come. L'album in generale è caratterizzato da un sound lo-fi particolarmente marcato, uno dei marchi di fabbrica di The Alchemist. Molto interessante l'atmosfera generale di questo album, che è abbastanza chill. Difficilmente i pezzi superano gli 80 bpm e tutti i pezzi godono di una strana sospensione che mantiene l'ascoltatore in uno stato di fluttuazione perpetua. But you pussy niggas busted out of fear. My shooter in fatigues. Shotty like he hunting for a deer. Yeah. Run down on you and fire twice. The bullet wound looking like a lion bite. Bullets looking like a half a stick of dynamite. I was buying guns when you other niggas was buying knives. Grind the light, Esco in the 90s. Flow raw as a line of white. I beat your favorite rapper with an iron pipe. In the winter, fly to LA, where the climate right. Fucking the kind of hoes you'll never fuck in your entire life. Versace belt just to tuck the ratchet. Can smell the piss on them bricks before I bust the plastic. Shooters lurking for you, they in fucking trap. They lurking, but they won't rest until they put you in the fucking casket. Had to really, really do something to get killed.
It's a different world.
Come potete sentire, siamo abbastanza distanti da quelli che sono i canoni radiofonici commerciali, in particolare dell'ambiente americano. Perciò stiamo parlando di un lavoro che vive della sua impronta autoriale e che non farà molto per andare incontro all'ascoltatore, ma richiederà un pochino di attenzione per essere goduto a pieno. Un altro dei pregi di questo album, almeno per quanto mi riguarda, è la durata. 30 minuti scarsi di musica sono più che sufficienti per esprimere il concetto che questo disco si porta dietro. Sempre più spesso si tende a bulimizzare i contenuti senza concentrarsi sul dettaglio. Ecco, possiamo dire che Hall & Nash 2 invece è un disco dettagliatissimo e che nonostante duri, come abbiamo detto, una mezz'ora scarsa, gode di un altissimo valore di riascoltabilità proprio in virtù dei tantissimi dettagli che la produzione di The Alchemist mette in campo, ma non solo, anche grazie al flow dei due fratelli, che è tutt'altro che scontato o immediatamente leggibile. La traccia che rende immediatamente evidente questo elemento di intellegibilità è la numero 4, Michelangelo, canzone alla quale vi invito a porre una particolare attenzione proprio in virtù della sua anticommercialità quasi assoluta. Alla canzone manca completamente la sezione ritmica, vive di un'atmosfera compassata e sospesa, sulla quale i due fratelli adagiano il loro flow in maniera decisamente inaspettata, ma che in qualche modo funziona benissimo e arriva a proporci un simoro sonoro al quale le orecchie più radiofoniche sicuramente non saranno abituate. Non saprei dire se è veramente il caso di parlare di sperimentazione, ma sicuramente Hall & Nash 2 è uno di quei dischi che ha come obiettivo primario quello di proporre qualcosa di personale piuttosto che vendere, ed è così che questo album andrebbe ascoltato, mettendosi in condizioni di assorbire il messaggio che l'artista sta emettendo, piuttosto che aspettarsi qualcosa che conosciamo già e a cui siamo già abituati. Black Jeffrey Dahmer is back. Matter of fact, I'm Sheen Gun Black mixed with Geronimo Pratt. Black, how
younger run down on you niggas, hit you in your top and your back. It's the machine, bitch.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light.
Penso che si sia capito che questo disco mi è piaciuto molto. Certo, va detto che non è esente da difetti. Per esempio, penso che un paio di tracce con un'atmosfera leggermente diversa o con una variazione di BPM non avrebbero fatto male all'economia complessiva del disco, che in ogni caso, avendo una durata limitata, come dicevo prima, riesce a stare in piedi dall'inizio alla fine e anzi, potrebbe anche lasciare addosso la voglia di riascoltarlo un'altra volta. Io vi ringrazio amici e amiche per avermi seguito fino a questo momento, spero che abbiate sentito qualcosa che ha suscitato il vostro interesse e vi invito ad andare a sentirvi il disco dall'inizio alla fine perché, lo ripeto, secondo me ne vale veramente la pena. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima e nel frattempo mi raccomando, comportatevi bene.
Infinite drug dealer fish bricks of that flake kiss, yo. We two up on niggas. My white bitch sniff a coke, rockin' first like ginger. I remember. Top off the Porsche December. Rapping niggas for the starters, we was little niggas. GT dinos and nitro. Shot the niggas off the bag, made us lay slow. All I wanna do is fucking get high, get high. That's all I wanna do. All I wanna do is fucking get high, get high. Get la 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 la. All we do is get money and get high.
Count it up, bitch.
Fuck more bitches.
Fucking fingers to work. Look. Told that bitch, make sure that cigarillo packed with cook. I got your mind, bitch. They can have your pussy. She already knew what's up. From the moment I walked in, she was choosing up. Bentley knew his truck. Air holes on the tech just to cool it up. Fuck it, I Ronnie Fed, boost it up. Getting money, baby, I'm moving up. 800 pounds of sour on the moving truck. My bitch ass fat and titties is perfect. I bought a Chanel shit, the pussy was worth it. Blood bottles, crocodile Birkin. She let me use the whip so my shooters can lurk in. You the truth.
Uh-huh.
She let me fuck her on the sink in the bathroom at Roots. Suck my soul out, did me greasy. Had my toes curling in my Yeezy. Shit.
All I wanna do is fucking get high. That's all I wanna do. All I wanna do is fucking get high. Get la 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 la. All we do is get money and get high. Fuck more bitches.
Time. Show.
Alla Borderline, alle 15.49, bentornati in diretta su Zaytime, gli ultimi minuti insieme per oggi con Francesca Barbato e Gaia Canestri, Riccardo Codomaccio con voi. Diamo un'occhiata a che cosa, carissima Francesca?
A tutto ciò che è in tendenza oggi su Twitter, anzi su X, quindi andiamo a vedere gli hashtag della giornata e partiamo subito con il primo, Vanna Marchi. Vanna Marchi è di nuovo in tendenza. Perché? In quanto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha utilizzato le seguenti espressioni per descrivere il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Schlein l'ha definita la regina delle televendite come Vanna Marchi, citando appunto il noto personaggio televisivo che a sua volta ha replicato alla segretaria del centrosinistra in un'intervista a Un Giorno da Pecora e ha detto: Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per Meloni, ma la preferisco alla segretaria del PD. Altro hashtag in tendenza, abbiamo hashtag carabiniere, se ne è parlato tantissimo ovunque. E cosa è successo? Che alla domanda di una signora alla manifestazione pro-Palestina che è avvenuta a Milano sabato scorso, di ripetere a un carabiniere che cosa avesse detto il presidente Mattarella, il carabiniere ha risposto: con tutto rispetto signora, ma questo non è il mio presidente. Parole, ripetiamo, dette da un carabiniere. Diciamo che l'arma ha deciso il trasferimento immediato a un incarico non operativo e la procura di Milano, in attesa di un'informativa, aprirà un fascicolo. E ora il carabiniere, un maresciallo capo, chiede scusa. In ogni caso si è trattato di un episodio grave per il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nessuno di noi che lavora per l'istituzione e che si sente istituzione, il sindaco quindi, ma anche un carabiniere, può permettersi di dire una cosa del genere. Oltretutto, ha sottolineato, rispetto a un presidente come Mattarella, che in questi anni ha dimostrato una fermezza, una capacità e una lucidità straordinarie e fondamentali per questo paese. Troviamo anche Cazzullo. Se il nostro Yannick Sinner decidesse di riportare il domicilio fiscale in Italia, diventerei subito un suo tifoso. Un gesto simile avrebbe un valore simbolico enorme, superiore a quello di tante misure governative a favore del recupero fiscale. Queste parole, scritte da un lettore del Corriere della Sera, hanno dato lo spunto ad Aldo Cazzullo per dare contro a chi, fuori dal mondo dello sport, ha esaltato il tennista 22enne, ricordiamolo, per il recente successo all'Australian Open. In 53 anni non ricordo un evento sportivo che abbia suscitato un'ondata di retorica più alta della vittoria di Sinner a Melbourne, neppure il mondiale del 1982. Non sono in discussione la sua impresa sportiva né il suo eccezionale talento che ci rincuora e ci dà speranza. Trovo invece discutibili sia la tempesta di melassa dei politici, nessuno escluso, sui social, sia certi titoli: il volto migliore del nostro paese, orgoglio italiano, i grandi valori, il suo esempio aiuta la società. Ed ecco la spiegazione della critica, perché se la valutazione non è sportiva ma morale, allora il fatto che il nuovo portabandiera dello sport italiano abbia la residenza fiscale a Monte Carlo e quindi non contribuisca alla sanità, alla scuola, alla sicurezza, alle molte esigenze della comunità nazionale che rappresenta, dovrebbe farci dubitare non tanto di Sinner quanto di noi stessi, un popolo che in fondo si disprezza. Queste le parole che stanno facendo discutere di Aldo Cazzullo. I got sound alive. My baby's about to get down. I'm a
Ma cambiamo argomento perché Sanremo si avvicina e tra gli hashtag in tendenza di oggi troviamo hashtag Fiorello. Perché? Perché Fiorello, durante la sua trasmissione radio e TV mattutina Viva Rai 2, mostra la notizia dell'appello di Amadeus e Yannick Sinner e commenta scuotendo la testa: Yannick, tu non puoi capire, ma io sì. Ti ha puntato, Belzebù ti ha puntato e non ti mollerà fino a quando la preda vai da Mattarella, i complimenti del Papa. Io scommetto che sotto un corazziere spunterà Amadeus che dirà: vieni a Sanremo. Noi sappiamo che fino a questo momento Sinner non ha accettato la proposta e sembra propenso a non accettarla, ma vedremo solo iniziato Sanremo che cosa succederà.
Nel frattempo sembrerebbe che Sinner abbia rifiutato l'invito, chiuso la busta utilizzando un riferimento simbolico televisivo per motivi sportivi, per motivi di allenamento.
Esatto, ultima ora, non andrò, farò il tifo da casa, i social non mi piacciono, aggiunge nella sua conferenza stampa, che dire, conferma di essere focalizzato esclusivamente sul lavoro, questo è un bene per quanto riguarda la sua carriera. Magari tra qualche anno, quando avrà più slam in bacheca, affronterà più serenamente un'ospitata al Festival di Sanremo.
E noi per il momento speriamo di rivederlo presto in campo.
A proposito di Festival di Sanremo, iniziano ovviamente ad essere in tendenza i nomi degli ospiti, i nomi dei concorrenti in gara, ma sempre parlando di musica, ma non ovviamente del Festival italiano, parliamo di una cantante molto amata a livello internazionale, oggi in tendenza su Twitter. Parliamo di Adele, come ci piace chiamarla a noi italiani. I fan infatti non vedono l'ora di poter rivivere l'artista live in uno dei suoi magnifici show. Purtroppo però ci sarà ancora da attendere, è notizia di oggi infatti che la stessa cantante ha ammesso che sì, un tour mondiale in futuro si farà, ma solo dopo la pubblicazione di un nuovo album, la cui uscita però non è, purtroppo mi dispiace dirvelo, prevista a breve. E infatti la cantante ha dichiarato: non credo che scriverò un nuovo album per un bel po', ma quando ciò accadrà lo porterò live ovunque. Is bringing me out the dark.
Tornando sul mondo della televisione con l'hashtag The Floor. Ieri sera è andata in onda la finale del programma Rai 2 condotta da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. The Floor è iniziato con 100 concorrenti, diversi per estrazione sociale, professione, età e ciascuno esperto in una materia specifica. A vincere il programma è stato Remo Sciutto, noto anche come Re, l'imperatore del Sacro Calabro Impero. All'anagrafe Remo Sciutto, 26 anni, Re, è un noto divulgatore di storia dell'arte sui social network, dove ad oggi ha superato il 500.000 di follower. Calabrese di origine, da residente da anni a Bologna, Ray Sciutto vanta 2 lauree in storia dell'arte, una passione la sua che ha messo a frutto tramite il mezzo di comunicazione più contemporaneo che ci sia, il social network. Every open door, count your blessings.
Devo dire che ai microfoni di Zaytime, ma anche su Zainet, ci siamo occupati spesso come redazione del ruolo dei social come divulgatori, come mezzo di comunicazione e di informazione. Noi nei nostri corsi parliamo sempre delle fonti di informazione e ci inseriamo sempre i social media, ma in particolare ci sono molti professori, tra cui anche il nostro professor Leonardo Durante, che tramite i podcast o tramite i social, tramite le live, riescono a divulgare delle nozioni, no? Delle loro materie, quindi nozioni di scienze, come nel caso di Pillole di Scienze, come nel caso di Ray, il vincitore di The Floor, il programma appunto in tendenza, anche a livello artistico. E ben venga, perché magari è un mezzo di comunicazione che riesce ad arrivare in maniera sicuramente molto breve, ecco, coincisa, però a un pubblico ampio.
Alle 15.58 ringrazio la nostra Gaia Canestri, che è tornata qua nei nostri studi in Via Nazionale 5 per la sua rubrica Adattamenti. Grazie Gaia.
Grazie, ci vedremo la prossima settimana.
Spero anche prima, se c'è possibilità. E nel frattempo ringrazio anche Francesca Barbato per avermi accompagnato anche oggi.
Io ringrazio te, Riccardo Codumaccio. Ringrazio ovviamente anche la nostra Gaia Canestri, la redazione e tutti ovviamente i nostri radioascoltatori.
Appuntamento a domani, sempre alle 15, sempre con Zaytime. Ciao.
Ciao.
Is a stranger.